Stasera Italia e Ucraina con l'Italia di Spalletti, di Raspadori e di Lorenzo, poi Genoa Napoli, chi al posto di Puritano? Partiamo. Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via! Eccoci, cari amici, con l'approfondimento di Marte Sport Live, i temi trattati poco fa da Gianluca Gifu, Forza Napoli sempre, ma anche altri temi. In particolare vi abbiamo chiesto sui social, intanto saluto Tony Molà e Gigi Soriani in regia, con la notizia che Gigi Soriani mi ha incredibilmente offerto qualcosa ai distributori, una cosa che non accadeva dall'82, quindi una cosa clamorosa. Saluto anche Diego e saluto voi ovviamente, soprattutto all'ascolto, cari amici. 339-666-9990 per esprimere il vostro parere su Italia-Ucraina. Come finirà secondo voi questa sera la partita dell'Italia di Spalletti, determinante già per la qualificazione agli europei? Poi filo diretto con Antonio Giordano, andremo a fare il focus sull'Italia con Riccardo Cucchi, un altro grande ospite. Avremo anche il capitano, ex capitano del Napoli, Montervino, per parlare appunto del Napoli, del centrocampo, ed anche vi abbiamo chiesto, come abbiamo fatto anche Gianluca poco fa, esattamente anche sui social, per la verità, precisamente anche sui social, chi al posto di Politano che è infortunato? Chi? Lindstrom, Elmas, Raspadori, altre soluzioni? 339-666-9990. Intanto saluto il condirettore della ragione.eu, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, buongiorno.
Buongiorno a voi, eccoci.
E grazie per essere con noi, ovviamente anche versione cartacea della ragione. Caro Fulvio, c'è Italia-Ucraina a Milano, dove sei credo adesso?
Sì.
C'è la voglia di vedere da parte dei tifosi, anche se sono stati venduti 43-44 mila biglietti sui 70 mila circa disponibili, di trascinare quest'Italia alla vittoria con l'Ucraina? O anche il sentimento del tifo italiano è al pari delle motivazioni dei ragazzi, cioè molto appannato?
Ma guarda, io distinguerei la seconda parte del tuo ragionamento, corretto, e se così fosse, da parte anche solo di uno dei rappresentanti del gruppo azzurro, un errore clamoroso, perché è incredibile, francamente. Stiamo parlando di un girone in cui si qualificano due squadre, un girone in cui ci sono due squadre tra virgolette forti per tradizione, Italia e Inghilterra, e squadre diverse. Il fatto che noi si stia qui alla vigilia immediata di una partita con l'Ucraina, che non ha mai rappresentato, no, nella storia del calcio europeo, per noi italiani, per la nazionale azzurra, mai un ostacolo di Serie A. Nessuno si offenda, sto solo raccontando la storia.
Sì, è okay? Così, assolutamente.
Sono abbastanza ormai, ahimè, stagionato da ricordare tanti gironi di qualificazione. Io vorrei ricordare ai più giovani che un tempo ai mondiali andavano 24 squadre, agli europei c'è stata una fase in cui andavano 8. Qualificarsi era un'impresa che oggi apparirebbe titanica, e l'Italia si qualificava sempre, magari ogni tanto faticando, ma spesso andando in carrozza. Oggi fatichiamo con la Macedonia del Nord e l'Ucraina. Questo dà la dimensione di cosa sia il momento del calcio italiano. E quindi arrivo alla prima parte del tuo ragionamento. Purtroppo l'interesse in questa fase storica, però ragazzi, veniamo da due mondiali falliti, nel senso che non ti sei manco qualificato.
Incredibile.
Vedete il ragionamento di qui sopra?
Eh sì.
E quindi io non me la sento di prendermela con nessuno. Perché? Perché la nazionale non ha mai vissuto, questa invece è storia che ha più di un secolo di vita, non ha mai vissuto di un tifo stabile, no? In Italia c'è sempre stata una divaricazione totale tra il tifo per i club, che è 365 giorni all'anno, e tifo per la nazionale, che sostanzialmente si innesca nei grandi eventi diventando fenomeno storico, quindi coinvolgendo tutti, quando dico tutti parlo anche di quelli che il calcio non lo seguono, passando invece da fasi oggettivamente molto meno, come dire, piene di tifo e di passione, che erano appunto le qualificazioni eccetera, che abbiamo sempre un tempo considerato degli obblighi da espletare, ma eravamo talmente forti che insomma, cioè, vabbè, ma la vera partita poi sarà al torneo d'estate,
esatto,
no?
Esatto,
funzionava
esatto.
Così ormai è cambiato tutto, ma ahimè, in questo caso non in bene, perché siamo abbiamo perso qualità in modo impressionante.
Però poi Fulvio, su questo tema, su questi temi, sì, assolutamente d'accordo con te, non so cosa ne pensano i nostri amici a casa, ricordo ancora una volta il numero, 339-666-9990, perché il concetto è, sicuramente il livello tecnico-tattico-tecnico in particolare è peggiorato, però poi dopo non è che si può non vincere con la Macedonia, non è che si può faticare con l'Ucraina, allora c'è un discorso anche di motivazione, di cuore, e c'è un discorso alla base, a monte, di una Federcalcio immobile totalmente da tempo, dopo due mondiali persi, cioè non diciamo alle quali l'Italia non si è qualificata, senza riforme, senza novità, senza dimissioni per quanto riguarda l'ultima mancata qualificazione, un immobilismo in generale che non fa bene a questo sistema. Però questo ci porta lontano. Invece sul discorso di questa sera, Spalletti non può fare miracoli, ti chiedo Fulvio, poi parliamo al volo anche del Napoli, deve esserci una reazione anche dei ragazzi, cioè i ragazzi devono prendersi responsabilità e capire, vogliono o non vogliono andare a difendere il titolo europeo?
Guarda, io credo, certo, che possiamo chiedere a Spalletti, ma non perché sia l'ex allenatore del Napoli, dai, non siamo messi così male, ecco, diciamo la verità, è una questione oggettiva. Io credo però, visto che un po' Spalletti l'abbiamo seguito, ascoltato, visto, vissuto, eccetera, eccetera, io credo che lui non esiterà a cacciare alcuni.
Speriamo, no, perché i segnali forti servono, secondo me, in certi momenti.
No, servono, perché tanto, ragazzi, adesso, sempre per i più giovani che ci ascoltano, che magari sono appassionati di radio oltre che di calcio, andatevi a rivedere, io vi faccio un esempio facile, andatevi a rivedere il roster, come si dice nell'NBA, nel basket, dell'Italia di Trapattoni, che fu eliminata dal mitico arbitro Moreno nei mondiali di Corea e Giappone.
C'è paragone, chiaro.
No, andatelo a vedere, cioè, perché se no sembra che noi parliamo del sesso degli angeli.
No, tra l'altro non convocò Baggio, ti ricordi?
Non convocò Baggio, che dice vabbè, però sai, era infortunato.
Però recuperò. Baggio oggi.
Baggio oggi, ragazzi, senza le ginocchia è più forte della metà dei giocatori che giocano oggi. Ma quello di oggi, non quello
sì,
di
sì,
allora.
No, indubbiamente.
Andava in panchina Francesco Totti.
Sì.
Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Adesso, francamente, è chiaro la motivazione, tu hai ragione. Anche io vorrei vedere il sangue negli occhi di questi giovanotti. Ma una sensazione triste, che questi non ci arrivino. Sai perché? E chiudo il ragionamento, e questa è la mia paura vera, che nei club, con qualche rara eccezione di Lorenzo, pochi altri, sono tutti comprimari, tutti.
Sì, è
vero. Non c'è un leader.
Beh, Barella, forse un pochino, Barella abbastanza leader,
esatto,
all'Inter.
Io ho detto alcuni,
sì,
Barella,
no,
sono d'accordo con te, Di Lorenzo, poi dimmene altri.
No,
io faccio fatica. Non ci sono, soprattutto non ci sono. Però guarda, Barella è fatto benissimo a dirlo, perché è tra l'altro un ruolo molto molto nevralgico, no? Ma noi manchiamo totalmente di leader in attacco, e ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro. E visto che si è tanto parlato di Donnarumma, che non ha colpe specifiche, cioè non è che lui sia più colpevole di altri, ok? Però non è un leader. È evidente.
Sì, questa è una mancanza di personalità, assolutamente
di
sì.
Di personalità.
Che è poi una virtù rarissima nel calcio di oggi. Però voglio portarti al volo anche sul Napoli, prima che il tempo a nostra disposizione finisca. Gino D'Aversa scrive: chi vorrei al posto di Politano sabato, un allenatore che faccia giocare e non faccia fare lanci inutili per cercare Osimhen. Oltre ciò, Elmas, scrive Gino, tu?
Allora, guarda, credo che andrà, oddio, mi resetto, scusami, perché ecco, per un attimo ho risposto come se fosse l'anno scorso, ammetto, invece no, Elmas ha giocato 21 minuti, quindi evidentemente, se non sbaglio,
sì,
nelle
sì,
gerarchie del sergente qui siamo messi male. Secondo me alla fine vedremo Lindstrom, se si è allenato bene, questo noi non lo sappiamo, io non lo
certo.
So, quindi se ha dato risposta in allenamento, io immagino che giochi lui. E più in generale, senza stiamo tutti calmi, evitiamo le tragedie epocali e via dicendo, però una cosa, se mi permetti, la dico, ma piccolina, ma un po' col sorriso sulle labbra, io vorrei capire cosa il signor Stan Lobotka ha fatto al sergente Garcia. Io vorrei sapere
anche Elmas,
cioè, cosa è accaduto, anche Elmas, certo, però tra i due, detto che Elmas è stato un jolly di straordinario valore, però insomma l'altro è quello che c'era alle chiavi della squadra,
sì, sì,
okay?
Sì, vero.
Chiudeva lo spogliatoio alla fine della giornata, e adesso è diventato uno, insomma, sembra che debba fare Oriali, sia detto naturalmente con rispetto.
Sì, sì, è cambiato, come dire, incarico, diciamo, ha cambiato
mansione. No, ho capito, ma io voglio vedere i risultati, cioè tu puoi cambiare quello che vuoi, però voglio capire, quelle praterie che si sono aperte fra i reparti, no? Nella meravigliosa partita con la Lazio, come li chiudi? Facendo i lanci di 60 metri? Ho qualche dubbio.
Sì. Infatti poi aspettiamo insieme, Fulvio, immagino anche tu, riscontri su cambiamenti, su maggiore equilibrio, su una crescita tattica ma anche atletica. Sin da sabato poi ci sono le gare con lo Sporting Braga mercoledì,
ecco,
e quella di
domenica. C'è la Champions,
C'è la Champions, soprattutto, è chiaro. Però 7 gare in 23 giorni, compreso sabato, diventano un test importante per tutti.
Bravo.
Sembrava assurdo, però è così, perché il Napoli che vince la scudetto cambia pochissimo.
Se tu la squadra di fatto non la cambi, ma ti rendi conto che in realtà è cambiata tantissimo.
Eh sì, perché il manico non è cosa da poco.
È cambiata tantissimo. Allora non si trova nulla di drammatico, ripeto, senza le esagerazioni che ho letto, di chieder conto, del resto l'hanno fatto tutti, dai, che siamo solo noi oggi, chieder conto a chi ha avuto un interesse estate per sviluppare delle idee.
Vediamo, vediamo insieme, Fulvio.
Vediamo.
Ti devo salutare purtroppo e ti ringrazio sempre per la disponibilità. Un caro abbraccio, grazie a Fulvio Giuliani, grazie. Direttore, tra un po' Antonio Giordano, filo diretto con voi allo 0816363. Parleremo con Montervino anche di questi cambi tattici. Se vi va, i vostri messaggi, tantissimi, anche sulla nazionale. Che per esempio questo amico scrive: prima la nazionale serviva per guadagnare più soldi dai club, oggi non c'è più bisogno. E tanti altri argomenti interessanti che avete toccato. Pubblicità di pochi istanti. Torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici. Saluto ancora il DJ Gigi Soriani, regia, tutti voi all'ascolto. Tanti messaggi, davvero. Questo amico scrive: concordo sul discorso, l'Italia in piena decadenza. Per sabato vorrei vedere Lindstrom, scrive Raimondo. Poi ancora c'è anche da dire che una volta le squadre come Macedonia o l'Ucraina erano come Lussemburgo, Isole Faroe di oggi, quindi era facile qualificarsi, scrive Livio. No, diciamo che rispetto al passato nessuna squadra, o quasi, forse il Lussemburgo attuale e Liechtenstein e basta, San Marino probabilmente, sono tutte squadre preparate, che hanno buoni talenti, sono d'accordo con te, però gli anni 80 il livello era alto, pensa alla Polonia che era fortissima per esempio, anche negli anni 90 c'erano squadre molto forti, l'Ungheria sta tornando, anche l'Ungheria era molto forte. Però detto questo, tra Italia e soprattutto il Napoli ne parliamo con Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti, soprattutto a chi è...
assolutamente sì. 0816363 per fare domande in diretta all'inviato, redattore del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, sul Napoli che sta per avviarsi a questo ciclo di partite importante. Qual è la cosa che più pensi debba dimostrare a te, Antonio Giordano, per quello che hai visto in 3 partite il Napoli Garcia in queste altre 7 gare?
Di avere un'idea, non necessariamente nuova, ma di avercela, che ce l'ha, poi l'ha smarrita nel secondo tempo della partita con la Lazio, la può riprendere, la può ritrovare. Di avere anche una personalità che è quella che l'anno scorso gli ha consentito di aggiustare partite che sembravano complicate per sé. Contro la Lazio all'Olimpico, pronti via del di Zaccagne. E poi è finita 2-1. Non solo è finita 2-1, è finita 2-1 con una dimostrazione di calcio dalla mezz'ora in poi sontuosa. Nella svolta della partita, mnemonicamente, è la rassegnata di Coara che va a sbattere sul palo, mi sembra ancora di sentirla. Ecco.
La scossa
lì cambia l'inizio della partita e non dico della stagione, perché belle cose se non ho già dite.
Ci sono già diverse chiamate per te, lo 0816363, però nel frattempo ecco, si è bloccato il centralino, ragazzi, allora richiamate 0816363, linee libere in questo momento, abbiamo resettato.
Ma facciamo un giochino che diciamo sveliamo le formazioni del fantacalcio di stanotte.
Ma credo che non interessi a nessuno,
obiettivamente. Vediamo che griglie fanno, dai.
Ma sono troppo, siamo troppi. Diciamo che io ho preso Osimhen, ne sono felice, anche Anghissa. Tu che hai preso del Napoli? Nessuno.
Raspadori
me l'hai fregato, giusto. Va bene, Osimhen e Ranghissa sono andato meglio io, direi, tra i quattro, insomma. Però detto questo, Raspadori può essere il sostituto di Politano sabato sera, ti aspetti Lindstrom o magari Elmas, fermo restando che Raspadori dovrebbe essere invece in campo questa sera. In quell'Italia intendo.
Non lo so, a me la Spadori piace centravanti, quindi è un limite che ho io, no?
Là c'è, come dice l'amico Enrico Fedele, là c'è Tarzan, come fai a toglierlo?
Lo so, non si gioca contro Tarzan.
Quindi...
Né si pensa di cambiare, perché 4-2-3-1 sarebbe poi la soluzione migliore per esaltare la Spadori, non la migliore per esaltare la Bottega.
E Anghissà, messo che siano loro due poi i mediani.
Ce ne perdi uno.
Esatto.
Non puoi fare diversamente, inutile. E quindi in questa splendida terra di mezzo lui, poveraccio, deve sopravvivere.
È vero. C'è un tuo omonimo che ha chiamato Antonio. Buongiorno.
Salve, buongiorno.
Buongiorno a te.
Un saluto a tutti, al dottore Giordano.
Grazie, buongiorno.
Salve. Senta, una domanda.
Vai.
Così, sul mercato del Napoli che è stato fatto. Secondo me non ci siamo rinforzati abbastanza, visto le aspettative del dopo scudetto, di aprire un ciclo, di sfondare in coppa, non lo so. Vorrei un suo parere, l'ascolto per radio. Grazie Antonio,
fate come Antonio, chiamatecelo 081-63-6363. Prego, Antonio Giordano.
Sì, la penso come te. C'è una cosa da aggiungere però, perché altrimenti uno passa per passo, dice ma come? Mi avevi detto un'altra 10 giorni fa. Ci sono due mercati. Il Napoli ne ha fatto uno di grande contenimento, per questo merita un voto altissimo.
Certo.
La conferma di giocatori importanti.
Sì, questo è in dubbio.
E poi ne ha fatto un altro, non so come dire, di grandi cautele, perché non si capisce il motivo per il quale, sapendo che Kim sarebbe andato via, lo sapevo pure io, pure Sarmataro.
Addirittura io, non so mai nulla.
E quindi non abbiano provveduto diversamente, oppure che pensano che Nathan sia veramente così forte da poterci un giorno dire state zitti, non capite niente.
Può essere, speriamo.
Ci manca anche quella.
Ma poi alla fine nessuno di noi, credo, contesta il valore di Nathan, però, perché non lo conosce. Contesta la tipologia d'acquisto, cioè un giocatore non pronto. Tra l'altro ci sono un po' di messaggi anche divertenti di questo amico che spesso fa battute, mi pare, non mi ricordo come si chiama perché non si firma. Scrive Nathan, come il nostro trasporto pubblico viaggia con ritardo, riferimento all'Atan. E poi Pogba positivo all'ingaggio sterone, voglio liberarsene, che mi sembra molto carino anche questo come messaggio, devo dire. Però Gianluca, puoi chiedere, sono Dario, ma a Giordano come vede la Cavese? Forza Napoli, scrive quest'altro amico. E beh, quando si parla di Cavese io mi fermo e aspetto l'umida dal grande Antonio, che è il reuccio di Cava, diciamolo.
Col cuore la vedo, quindi non sono obiettivo, non so.
Un minimo di obiettività può farcela, non può farcela, andare
no,
a
pensare. No, non lo so, perché non so il valore delle altre, non so neanche il valore della Cavese. Cioè, è difficile per me sbilanciarmi su una squadra che posso conoscere, perché la conosco, è chiaro che.
Ma non conosci il contesto. Vabbè, ti blocco subito perché c'è Rosario che ti ha chiamato. Buongiorno.
Salve, buongiorno ad entrambi. Ciao. Volevo fare più di una domanda, un'affermazione, sì, e vedere se il dottor Giordano è d'accordo con me.
Vai.
Il Napoli quest'anno, è vero, ha fatto due mercati, uno interno e uno di prospettiva. Quello interno secondo me è riuscito a metà, perché ci sono ancora tre incognite abbastanza serie all'interno dello spogliatoio del Napoli, sono Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski.
I rinnovi, dici, giustamente.
Esattamente. E poi c'è il problema di prospettiva. Puntiamo su un ragazzo che non conosciamo, puntiamo su un altro ragazzo che non conosciamo, uno lo conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo affrontato in Champions, ma c'è un altro problema nel Napoli e si chiama Raspadori. Questo ragazzo, secondo il mio punto di vista, non ha una vera collocazione se non in assenza di Osimhen, perché fondamentalmente io non lo vedo esterno a Raspadori. Io vedo esterno Elmas, che può fare addirittura tre sostituzioni, Kvaratskhelia, Politano e Zielinski, ma non vedo assolutamente Raspadori a dietro Osimhen. Io lo vedo solo come sostituto di Osimhen.
Chiarissimo, grazie Rosario, grazie.
Antonio. Ma quello che abbiamo detto
poco fa, sì.
Sì, l'ho detto poco fa, io aggiungo soltanto una cosa. Che per me Raspadori è il talento più pulito, più limpido che esiste in questo momento del calcio italiano.
Sì, non ci vuole moltissimo, però sono d'accordo con te, nel senso, un ragazzo che ha talento. Cioè, non c'è una concorrenza mostruosa, obiettivamente, però effettivamente è un ragazzo di grande talento, anche serio, voglioso.
No, ragazzo per bene, a
molto
modo,
intelligente, cioè, quindi
di una bella intelligenza.
Però ha ragione, quello è il ruolo, e anche Antonio l'ha detto prima, caro Rosario. Poi sul discorso del mercato l'abbiamo anche detto.
Sì, però se c'hai tre grandi centravanti non hai il diritto di lamentarsi.
No, infatti, perché pensate al Milan con Giroud, 37enne, e che a Jovic, che è un'incognita assoluta, il Napoli non ha incognita in attacco, almeno lì non ce l'ha.
No, se no il prossimo che dice che il mercato del 2018, quello di, o 15, non mi ricordo, di Regini e Grassi, un'ingiuria lo devi pigliare.
15, mi pare 15. Sì, effettivamente è vero.
Cioè, mettiti d'accordo con te stesso, facci capire. Vero.
Però sui rinnovi, effettivamente, anche l'amico ha ragione, aspettiamo.
Ragione sacrosanta, sì.
Andiamo da Enzo, buongiorno.
Buongiorno e complimenti sempre.
Grazie.
Volevo chiedere, come mai non si parla mai della situazione dei rinnovi? Cioè, noi abbiamo due calciatori come
Quaraschelio,
che non hanno ancora firmato, sia Zielinski, sia il centravanti, che adesso mi scusi, poi no, talmente che sono diffuso. Volevo sapere questo, non è una vetta del presidente questo qua di non chiudere subito i contratti e di non far giocare i calciatori nella serenità che occorre.
Grazie Enzo. È così? Non c'è serenità eventualmente, Antonio? Soprattutto a che punto è la situazione?
Ma a costo di non dire cazzate come vanno di moda adesso, ce l'hanno sdoganato.
Bah,
se lo dico, so cafone.
Sì, perché tu sei una persona estremamente elegante, come scrivi e come parli, quindi non stride.
Strite. C'è stato persino un endorsement autorevole nei confronti del presidente del Napoli, che ha dato del bacchettone a me, a te anche
sì,
bacchettone.
Ma io continuo a dire che Zigliani, che io stimo molto anche per attaccare giustamente anche per il calcio, secondo me ha utilizzato un termine di paragone sbagliato, però detto questo ci interessa rispondere a Enzo.
No, ma basterebbe poi aggiungere che sul Treccani o sul Devoto Oli ci sono anche le parolacce, cioè non... Se vai a vedere le trovi, quindi non è chiaro. Che è stato che stanno lì le usi,
esatto. Però ti sbaglio a dire a mia figlia che non si dice,
se no
specie pubblica. Vabbè, comunque lasciamo perdere, parliamo di Enzo che diceva novità, e se questo può minare la serenità, secondo te
non ci sono novità, altera la serenità dei singoli, non quella del gruppo, perché ognuno è padrone di se stesso. E al tuo vicino di banco gli non gliene frega quasi mai niente, anche in redazione,
sì,
o nella vita, ecco, intendo dire. Sì, perché non è che possiamo far finta di niente. Cioè, certo che uno avverte l'umano disagio dell'amico, soprattutto se è amico, però poi è chiaro che se non la senti nella pelle ti fa meno male, ecco. Allora non è che faccia così male, perché vivono una condizione di assoluto privilegio, sono anche consapevole di questo. A me piace molto l'impatto con la vita di Zielinski, una grande simpatia per lui, non solo calcistica, anche umano, cioè c'è una forma di leggerezza straordinaria.
L'hai anche preso a fantacalcio, quindi.
No, non l'ho preso.
Ah, non l'hai preso più,
quest'anno l'ho perso, dal primo anno che gioco senza Zielinski, e devo dire la scelta è bella, perché tanto poi lo so come finirà, lo diciamo ora. Zielinski molto probabilmente l'anno prossimo potrebbe uno andare via per due motivi: o perché non gli rinnovano il contratto, o perché a un certo punto potrebbe anche e magari andrà via fra due anni, diciamo così, no? Passerà per un ingrato.
Ah, dici? Vabbè, poi staremo a vedere, io penso e spero di no, proprio Zielinski. Intanto dobbiamo fermarci per la pubblicità. Lo so, certo, l'ho capito assolutamente, la provocazione anche per certe dinamiche di comunicazione. Tra un po' con te Francesco Montervino, stavolta niente carambata, ma facciamo questo dialogo a due, Giordano Montervino, ma con i vostri messaggi, i vostri interventi. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
E allora i vostri messaggi. Diego da Roma scrive: per sostituire Kim aveva solo una scelta il Napoli, quella di andare su un difensore esperto di alto livello e un po' avanti con gli anni, stile Albiol dell'epoca, perché qualsiasi altra scelta non sarebbe mai potuta essere all'altezza di Kim. Dietro questa logica hanno preferito prendere un giovane promettente stile Kim l'anno scorso, essendo certi il rendimento di Jesus, per farlo crescere con calma. Sì, Diego, in realtà io è un discorso, è una tua opinione che io non condivido in assoluto, ma che rispetto, nel senso che secondo me il Napoli avrebbe potuto o dovuto, forse, dato l'aspettativa, il livello raggiunto dal Napoli, lo scudetto in petto, prendere un difensore più pronto, magari insieme a Nathan, perché magari Nathan sarà fortissimo, perché secondo me Juan Jesus, che è un ottimo professionista, non può reggere tante partite ad altri livelli, perché poi c'è anche Østergaard che resta un piccola incognita sempre per i livelli altissimi del Napoli. Non so se Antonio Giordano, che mi ha sentito, credo, è d'accordo.
Sì, sì. Sì, sono d'accordo, cioè, bisognava fare altro, ma senza togliere nulla né a Nathan né a Juan Jesus.
No, assolutamente.
Cioè, dentro una squadra di così alto valore devi cercare di tenere, poi ripeto, se sono stati così bravi, anzi bravissimi, anzi fenomenali,
sì,
a scovare come fece Giuntoli l'anno scorso un giocatore che in prospettiva può darti le stesse risposte che ti ha dato Kim, o anche qualcosa in prossimità, non necessariamente le stesse,
sì.
Allora uno si alza in piedi
e applaude.
Però per ora Cajust è nata, non mi veniva, stanno dando meno di quello che alla stessa giornata dell'anno scorso ti avevano dato Kim e Quarto.
Ad oggi
andatevi a rivedere con tu, perché le prime due partite di Quara, allora noi dobbiamo ricostruire le verità storiche, cioè quando arrivano questi due Napoli non esiste, cioè Napoli è una città disintegrata,
sì,
ovvero
sì, sì.
Non c'era più nulla, c'erano i movimenti contrari alla politica societaria, c'era una diffidenza totale, assoluta, non sì, solo dei movimenti, perché altrimenti passa un pensiero sbagliato, totale, non sì, ce n'era uno che credesse nel Napoli.
Nessuno.
Arrivato terzo, c'era una squadra che era stata salutata per il terzo posto.
Terzo posto, il lancio senza, dell'Europa. Ricordiamo miliardi di volte, abbiamo detto Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabiano Ruiz, Ospina, via.
Koulibaly, bravo, tutti quelli che ha detto, e pensavamo che avessero distrutto i palloni della terra. Non si gioca più al calcio, ragazzi, è finita. E arrivarono questi due, la battuta era un coreano e un georgiano. Alla seconda di campionato il georgiano ha sparato il tiragiro in faccia a tutti.
Sì, sì, fantastico.
Alla prima di campionato il georgiano ha fatto il no look che ha mandato in porta Zielinski, come lo fanno i fenomeni. E il coreano era già il padrone dello stadio, lo sarebbe diventato persino, perché poi le cose che restano sono quelle lì più tangibili. Col gol alla Lazio.
Io aggiungo l'urlo a Milano. L'ultima azione, ti ricordi il colpo di Diaz, quella spaccata pazzesca, il colpo di Kung Fu, con tanto di urlo.
Però voglio dire, alla terza.
Sì, sì, no, indubbiamente. Timbro del gol.
La percezione della forza dei due.
Ti sta ascoltando intanto, Antonio, il prossimo ospite. Già sai chi è.
Io mi fido di pochi, di lui soprattutto, perché spesso è compagno di viaggio, mio amico.
Anche in televisione, ma in realtà ha detto una cosa totalmente opposta poco fa. Caro Francesco Montervino, buongiorno, lo sai, no?
No, ho sentito che era una voce soave.
È Giordano, Antonio Giordano.
È meraviglioso, infatti, il Ricciardino della carta stampata.
No, vabbè, Ricciardino della carta stampata, posso anche andarmene, no? Aspetta, ripeti.
Per me, io stare al suo fianco, no, Ricciardino, per me è un onore. E lei fa fare sempre bella figura, perché mi dice che è il nuovo accanto a te.
Ricciardino, la carta stampata le posso anche andare subito. Allora, no, chiudiamo la trasmissione alle 13.39.
Ma basta. Anche la voce soave,
solo la voce soave.
Sei una meraviglia, perché se ci fosse la possibilità di fare un comunicato stampa su quello che hai detto, so già che scriverebbero: non so riassuntire a queste assate.
Esatto, questo sicuramente. Vabbè, parliamo di calcio, che è meglio, altrimenti sti paragoni davvero Richard Ghirno non si può sentire, Francesco, tutto il bene. Vabbè, caro Ciccio, allora parliamo un po' del centrocampo del Napoli, ma anche di quello che sarà a Genova, perché senza Politano ti aspetti Lindstrom, ti aspetti Elmas, ti aspetti Raspadori.
Io non vedo l'ora di vedere
Giusto,
perché Napoli importante e non c'è migliore occasione che far immediatamente valorizzare un profilo importante come quello di questo ragazzo. Tieni presente che il Napoli non deve cadere nell'errore, che non è stato un errore per l'amor del cielo, però di acquistare un calciatore come Raspadori l'anno scorso a 35 milioni di euro e purtroppo valorizzarlo poco, perché per fortuna anzi Osimhen ha fatto una stagione fuori da ogni logica e quindi non può permettersi, secondo me, di non valorizzare da subito un giocatore come Lindstrom. Va centellinata la sua presenza in campo, perché non devi bruciare un calciatore, perché sai, si fa presto a dire abbiamo buttato via 35 milioni, 30 milioni di euro da pagare. Questo è un errore che non va fatto, però è fuori discussione che io, se mi dovessi fare la domanda, te lo aspetti in campo? Sì, assolutamente sì.
Ma in questo senso, poi torno ad Antonio, mi fai capire che in generale, perché Lindstrom comunque è un giocatore giovane, ma ovviamente con maggiore esperienza europea, Eintracht, vincitore anche dell'Europa League, mi fai capire che sul Napoli grava comunque una pressione da campione d'Italia, evidentemente inevitabile.
Caro Dario, bisogna abituarsi adesso al contrario, che sei tu l'inseguito adesso, sei certo. Tu quello che è antipatico a tutti. Adesso in giro, allora noi per tanti anni no, perché la Juve è antipatica, a prescindere da quella che è una rivalità storica che c'è con il Napoli e con i napoletani, va bene? Però è antipatica perché ha sempre vinto.
Sì, 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 è vero, vero.
La verità è che adesso hai vinto.
Oddio, anche per altri motivi, però insomma mi vengono in mente altri 12-13.
Non siamo qui a elencare, non finiremo. Però dico, la cosa importante è che diventa antipatico perché sei vincente. Ora il Napoli ha vinto. Paradossalmente, anche tutte le feste che a noi continuiamo a fare, che diciamo siamo i campioni d'Italia, alla gente delle altre città, delle altre squadre, dà fastidio, quindi ti sono nemici ancora di più rispetto alle passate stagioni, e questo è uno stato d'animo che tu non solo avverti, ma con il quale ci devi fare l'abitudine se vuoi essere una società e una squadra vincente.
Vero.
Napoli deve sapere che tutte le partite sono partite troppo difficili e diverse quest'anno.
Ma infatti nelle varie analisi che abbiamo fatto in questi giorni, il gioco, i cambiamenti forse eccessivi o meno, secondo le opinioni di tutti, caro Antonio Giordano, forse abbiamo messo poco nel mirino queste pressioni che indubbiamente ci sono, perché le aspettative sono alte sui ragazzi.
Sì, è chiaro che ci sono. Chi c'era benissimo prima quando diceva ora è cambiata la dimensione. Devi saperci convivere. Anche questo è un passaggio in avanti, nel senso che devi fare. Perché se fino a ieri non eri maturo per vincere lo scudetto, ora sei stato maturo. Ora devi dimostrare di essere maturo per difendere lo scudetto e semmai per fare anche bella figura in Champions, che ti ricordo è l'obiettivo principale di chiunque, ADL compreso, del grande calcio, anche della Juventus, dove una volta l'importante era necessariamente vincere e dove adesso l'importante è necessariamente entrare tra le prime quattro, perché poi parte la nuova Champions e partono nuovi soldi. E oramai
lì sono
i puritani.
Il Napoli non può non esserci, evidentemente, come programmi o progetti nella nuova Champions.
Quello che cambia la vita. È quello che ti cambia la vita.
Torno da Francesco Montervino per parlare di un tema trattato da Antonio Giordano oggi su Corriere dello Sport. No, diceva sono 177 giorni che sono passati all'ultimo gol di Kvaratskhelia. Mica c'è qualche, come dire, ansia per questa cosa? Ciccio, ci sei? No, è saltato, infatti stai in viaggio. Sei ansioso su questo, Antonio?
No, assolutamente. Sono momenti che capitano. Non ci aveva l'ansia neanche verso la fine della stagione scorsa, cioè lui ci è fermato a Torino.
Sì,
a Torino con una
forse anche un po' grandi. Il Napoli, se vogliamo. Sì, no, Spalletti scintillante, non il Napoli in assoluto.
Sì, una delle partite più belle che si possono ricordare. Ecco. Il gol del 2-0 è la cosa che sfugge.
Mamma mia, fantastico. All'umana
comprensione,
cioè c'è Montervino, aspetta Antonio, scusami se ti interrompo, perché sei in viaggio. No, dicevamo, dobbiamo essere un po' ansiosi perché manca il gol di Kvaratskhelia da 177 giorni, o sei sereno?
Guarda, prima sentivo un attimo quando Antonio diceva che questo ragazzo alla prima, alla seconda, alla terza giornata dell'anno scorso ha fatto capire subito il valore. Chiaramente era uno sconosciuto, era un calciatore che nessuno si aspettava avesse già raggiunto quel livello lì.
oggi la difficoltà c'è perché è un calciatore che è stato messo nei primi 30 del pallone d'oro, mi sembra,
sì,
e che quindi chiaramente ti ha le attenzioni importanti di tutti i difensori. Ma detto questo, il giocatore è un giocatore che in momento, anche adesso che sono quasi 180 giorni che non fa gol, con grande onestà io non mi preoccuperei, tenendo conto che si parla di un ragazzo estremamente giovane. Certo, noi siamo bravissimi a crearci un problema che non esiste, perché io sto vedendo come la gente già inizia a dire ma la schiena non segna da 177 giorni, ma Lobotka tocca meno pallone.
Ecco, su Lobotka che ne pensi? Prima di salutarti, perché sono
ma
in
chi devo pensare? Che stamattina mi sono visto un po' di mappature, un po' di statistiche, roba varia. Fondamentalmente la percentuale di palloni giocati di questo giocatore in meno rispetto all'anno scorso è minima.
Però io lo vedo più laterale, io forse anche Antonio mi sembra di capire, più laterale lo vediamo rispetto al gioco, no?
Allora, secondo me in questo momento, come è capitato spesso, il giocatore intelligente è un giocatore che si va a cercare lo spazio. Quasi, ho visto che più laterale verso destra lui va a ricevere palla. Il più delle volte Di Lorenzo, che è un giocatore che sta giocando molto alto e sta venendo molto dentro al campo a giocare, fa il terzino ormai di manovra. Sì. Non esistono più quei terzini di una volta che stanno larghi lì con i piedi sulla linea e che lavorano in ampiezza. Adesso si lavora in densità e quindi si viene a giocare dentro al campo. Quando poi perdi il possesso della palla, ci deve essere un giocatore che va a colmare quel buco là. Il più delle volte si trova un giocatore tatticamente intelligente come Lobotka che va a coprire quella zona di campo. Allora guardi le mappature e tu lo vedi spostato leggermente più sul centro-destra, ma è la dinamica della partita che ti porta a coprire più quella zona lì. Però visto che le percentuali di palloni toccati e giocati sono leggermente diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, io non vorrei che ci stiamo creando un falso problema e non vorrei che l'ipotesi che ha aperto l'allenatore di un eventuale anche cambio di modulo o comunque aggiustamento tattico, ma sono le sue indicazioni, possa sembrare agli occhi degli altri un qualcosa di anormale. Ma è la normalità. Un allenatore poi porta sempre il suo modo di fare all'interno di un gruppo. Certo, non sconvolge tutto, ma modifica qualcosa.
Vedremo in campo tra poco, finalmente il Napoli gioca. Intanto grazie Ciccio, un abbraccio forte.
Grazie a voi e un abbraccio forte a tutti e ad Antonio in particolare.
Grazie al direttore Francesco Montervino. Sono già in mega ritardo, Antonio, al volo. Elmas, Lindstrom o Raspadori sabato contro il Genoa?
Elmas.
È il tuo pensiero però?
Il tuo
desiderio, diciamo.
Non si può dire oggi, come fai a dirlo?
No, lo so, dico, tu ti aspetti Elmas, diciamo, come possibilità. Vabbè, vedremo.
Sì.
Ne parleremo insieme nei prossimi giorni.
È buono per tutta la stagione.
D'accordo con te, assolutamente.
L'ho visto in Macedonia, fatto cose...
Tu eri presente lì in Macedonia, a proposito. Sì, l'Italia stasera che fa, secondo te, ancora al volo? Perché, insomma, hai visto da vicino una...
Se non vince siamo rovinati.
Quindi... Ma l'Italia è appannata nelle motivazioni, nel cuore, più che nell'aspetto tecnico-tattico? Proprio sempre in pochi secondi, seppur.
No, ma non c'entra niente l'aspetto tattico. Qualcosa si è visto della mano di Spalletti, ma non fa in tempo in 5 giorni a dare tutto. Il problema è che a settembre storicamente sei stranamente svuotato oppure troppo carico di allenamenti, che qualcosa ti manca, che probabilmente questa è una generazione... nella quale servirebbe qualche piede più pulito in mezzo al campo, e una serie di figure non ci sono o non ci sono più, e quindi dobbiamo aspettare il ricambio generazionale. Però per aspettarlo bisogna andare agli europei, non si può fare un altro
appuntamento
senza
assolutamente
andare.
Sì, grazie Antonio, un abbraccio forte,
buona giornata
al nostro ragazzi. Antonio Giordano, Richard Gere del carta stampata. Ci fermiamo tra un po', parliamo ancora di nazionale e anche i vostri messaggi da leggere. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, saluto un grandissimo piacere un maestro di giornalismo radiofonico, voce meravigliosa, ma anche una persona che vi consiglio di seguire su Twitter per tutto ciò che scrive, oltre per i libri che ha scritto, ma anche per le cose sociali e non solo, di diciamo politica nel senso puro del termine, che scrive Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri radioascoltatori e grazie dell'invito.
Grazie a te per l'intervento, caro Riccardo. Allora, Italia-Ucraina, ne parlavamo anche con altri ospiti poco fa. Non c'è verso, bisogna vincere, però io spero che questi ragazzi, al di là di Spalletti, te lo chiedo ovviamente, abbiano capito che dipende molto da loro, dal cuore, dal carattere, oltre che dalla questione tecnico-tattica. Sbaglio?
Ma dipende dalla squadra, questo è fuori discussione, è la squadra che scende in campo, si può teorizzare, si può studiare tattiche, si può affinare la tecnica, si può lavorare giorni e giorni in campo, come ha fatto la nazionale con Spalletti, che peraltro è appena arrivato, ma poi l'unica risposta che vale è quella del campo. Credo che sia ormai evidente a tutti che questa gara con l'Ucraina è determinante, diventa una gara davvero importante, è necessaria la vittoria. Nessun altro risultato evidentemente potrebbe garantire che la classifica cambi da qui alla fine dei gruppi di qualificazione. L'Italia ha bisogno di recuperare punti e recuperare posizioni, quindi oggi io direi che c'è un solo risultato davvero importante da raggiungere e da perseguire, la vittoria contro l'Ucraina, e non sarà facile.
Non sarà facile, alcuni amici che ci hanno scritto dicevano è vero che l'Italia ha povertà tecnica rispetto al passato, ma anche è vero che non ci sono più nazionali Materasso, l'Ucraina ha addirittura fermato l'Inghilterra, e devo dire che insomma anche la storia di questa nazionale ucraina è molto, molto bella, insomma molti sono allenati sotto le bombe, in pratica molti ragazzi che giocheranno questa sera a Milano. Però le scelte di Spalletti possono indirizzare questa reazione nervosa, mi spiego meglio, scelte un po' più drastiche oppure scelte diverse, Raspadori, Zaniolo, magari ancora la situazione di Donnarumma, anche se poi diventa antipatico probabilmente addossare tutte le colpe a Donnarumma.
Ma ci vuole un po' di misura, devo dire, anche da parte nostra, perché è vero, certo, che Donnarumma ha una responsabilità per quanto riguarda il gol incassato contro la Macedonia del Nord, però io credo veramente che l'eccesso di critica nei suoi confronti tende, mi pare, a massacrare questo calciatore e a renderlo un calciatore non più importante come in passato sia esagerata. Io credo che Donnarumma sia ancora un gran bel portiere e, come tutti i giocatori, come tutti gli uomini, vorrei dire, come tutte le donne, commettono degli errori. Anche lui ha commesso un errore, però mi pare veramente che bocciare Donnarumma affibbiandogli anche epiteti che ho letto sui social molto pittoreschi sia davvero, davvero un'esagerazione. Dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo. Lo sapeva Mancini, lo sa benissimo anche Spalletti, è inutile insistere su questo dato. Quello che è oggi il livello tecnico dei nostri calciatori è sotto gli occhi di tutti. È cambiato il mondo, è cambiato il calcio, sono cambiate tutte le coordinate che ci avevano fatto pensare fino a 20 anni fa che il nostro calcio fosse superiore agli altri. Non è più così. Io sono anche convinto che non esistano più le squadre a materasso, come si chiamavano una volta. Tutte le formazioni, tutte, anche quelle più modeste, pensiamo alla Macedonia del Nord, hanno acquisito conoscenze tattiche, sono in grado di imbottigliare l'area di rigore, di chiudere ogni spazio anche ad avversari più tecnici, e l'Ucraina è una dimostrazione di questa crescita, che è soprattutto tattica oltre che tecnica, perché è la tattica, soprattutto negli ultimi 15 anni, che ha consentito alle squadre più fragili, tra virgolette, di essere capaci di opporsi alle squadre più forti. È difficile giocare con le aree intasate, e questo credo che sia uno degli elementi più evidenti rispetto anche alle prestazioni degli azzurri.
È così. Nel salutarti, Riccardo, un riferimento anche al Napoli, che riprenderà già a Genova la sua corsa, speriamo ovviamente da queste parti che sia così. Ti aspettavi, se anche tu l'hai notato ovviamente, cambiamenti abbastanza evidenti rispetto alla di Spalletti da parte di Garcia, al di là poi delle meriti della Lazio, che ha vinto con una tattica perfetta e con un cinismo eccezionale la gara del maratone dell'altra volta?
Ma io ho avuto l'impressione, naturalmente aspetto altre verifiche per poter essere certo di quello che sto dicendo, io ho l'impressione che Spalletti, che Garcia rispetto a Spalletti sia un tecnico più offensivo. Magari sorprenderò qualcuno dicendo quello che sto per dire, ma ho avuto l'impressione che la squadra allenata da Garcia, che non ha cambiato pelle rispetto a quella di Spalletti, ha però forse una caratteristica diversa, è una squadra offensiva, una squadra che attacca, diciamo, con più evidenza, e questo evidentemente comporta qualche piccolo problema, soprattutto soprattutto dietro, è una squadra che rischia un pochino di più rispetto a quella di Spalletti, che era stata ben organizzata anche in chiave difensiva. Non penso soltanto all'assenza di Kim mentre sto dicendo quello che dico, voglio essere chiaro, perché Kim è stato un giocatore importante, ma sappiamo anche bene che la fase difensiva funziona se alla fase difensiva partecipa tutta la squadra. Ho avuto l'impressione in alcuni momenti, soprattutto nel secondo tempo, che il Napoli avesse proprio in questa fase difensiva il suo punto debole.
È vero. L'ultima te la faccio su Raspadori. Stasera dovrebbe giocare nel ruolo in cui ha giocato qualche volta a Napoli, poi chissà se giocherà a Genova. È un talento che bisogna inquadrare in qualche modo, sarebbe attaccante, forse, secondo me, te lo chiedo, è una seconda punta anni 80-90, in schemi che non si vedono più però.
Sì, la penso come te, io non vedo Raspadori come punta centrale, non lo vedo come centravanti puro, tra virgolette, lo vedo come un ottimo attaccante, diciamo di ruolo diverso però, esterno, una seconda punta. Bisognerà capire nel modulo che Spalletti è in realtà... Quello che abbiamo visto sostanzialmente è un 4-3-3, però un po' più duttile rispetto a quello di Mancini, in grado cioè di cambiare nel corso della partita. Bisogna capire che tipo di atteggiamento tattico avrà la squadra oggi contro l'Ucraina. Secondo me Raspadori è un uomo che può aprire molti spazi, ha abilità individuali sicuramente tecniche importanti, è un giocatore che potrebbe risolvere anche la capacità. Il grande problema del nostro attacco, almeno per quello che ho potuto capire, con Spalletti forse meno rispetto a Mancini, è la possibilità di creare spazi per la punta centrale. Credo che questo sia il grande problema, ed non è un caso che fino ad oggi, a parte Immobile, chiunque abbia rivestito il ruolo dei centravanti non abbia segnato come molti di noi ci aspettavano. Quindi c'è bisogno forse di capire come fare per rendere più efficace la punta centrale. Raspadori da questo punto di vista potrebbe essere un'alternativa interessante, ma dipende anche però da come verrà utilizzato.
È verissimo. Riccardo, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio, alla prossima.
A voi, a presto, ciao.
Grazie. Riccardo Cucchi, ovviamente voce storica della Radio Rai. 3-4 notizie al volo prima di Marta Martinez di Gerosa, prontissimi, perché già si sono novità, già si è emersa questa notizia, novità del posti per disabili già da Napoli Udinese, salirà 258 la disponibilità. Questa sera ne parleremo con l'assessore Ferrante, che sarà il nostro ospite in Marta Sport Live della sera 20-21 con Francesco Marciano, appuntamento di ogni sera 20-21. Poi sono in vendita i biglietti per Napoli Real Madrid, la prelazione sino a giovedì per gli abbonati, e poi le altre categorie, insomma, di tifosi che possono acquistare i ticket. Sono in vendita quelli di Napoli Udinese e Napoli Fiorentina, e poi oggi il Napoli si allena a Castel Volturno probabilmente l'arrivo anche di Osimhen. Staremo a vedere, vi daremo conto sempre questa sera dalle 20 alle 21. Saluto tutti gli amici che ci hanno scritto, davvero tantissimi, benvenuto Roberto, Antonio, Filippo e Gustavo, e a tanti altri. Non sono riuscito a leggere molti messaggi, grazie davvero per averci seguito, grazie a DJ Soriani in regia, grazie a voi. 2021 Marta Sport Live, Gigio Rosa e Marta Martinez prontissimi a tenervi compagnia. Ciao a tutti.
Marta Sport Live.